parte leggerei quello che si era lasciato a metà stamattina, cioè questo, ok? Perché fa così che mi manca un pezzo? Io ce l'ho tutto, perché ne manca un pezzo? C'è qualcuno? Ecco, bravo. La parte, no, è la parte destra che rimane fuori, non capisco perché. Comunque faccio una cosa, qua io ce l'ho tutta, faccio un'operazione.
Ecco, è andata.
Allora, qui c'è abbastanza, è abbastanza interessante leggerlo. Lo potete seguire anche voi. Lia, siamo, stiamo ripartendo. Ok. Allora, la nozione di residenza abituale posta dalla succitata convenzione corrisponde a una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione, il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. Nella specie, in applicazione di detto principio, la Suprema Corte ha confermato il decreto del Tribunale per i minorenni che aveva rigettato l'istanza del padre coaffidatario, in quanto non legalmente separato dalla moglie, dei due figli minori, di emissione di ordine di rientro in Argentina degli stessi condotti in Italia dalla madre e non più rientrati. Il giudice di merito aveva escluso con valutazione ritenuta dalla Suprema Corte congrua e sufficientemente motivata che potesse ritenersi accertato che la residenza abituale dei minori fosse in Argentina, in quanto essi erano nati in Roma e il loro trasferimento con il nucleo familiare in Argentina, deciso in via provvisoria e sperimentale dai genitori allo scopo di tentare di porre rimedio ad una crisi economica e relazionale della coppia, era durato pochi mesi, poiché la madre, resasi conto dell'inefficacia di detto tentativo, aveva fatto ritorno con i figli in Italia, ove i suoi legali avevano già iniziato le pratiche per la separazione. Facciamo un passo indietro. Aveva ritenuto che la residenza abituale fosse in Argentina, in quanto erano nati a Roma e il loro trasferimento in Argentina era durato pochi mesi.
Ti sembra una cosa logica?
Cioè, questi sono nati a Roma, sono stati in Argentina pochi mesi, la decisione è che la residenza abituale è in Argentina. No, non ho parole. Cioè, questo è il risultato del potere discrezionale. Beh, mi fa piacere che l'abbiano anche... Questo non l'ho riportato, questo l'hanno aggiunto l'editore. Io ho scritto la prima parte. Adesso andiamo avanti alla seconda. Cassazione, sezione prima civile, sentenza 19 ottobre 2006, numero 20. Questa l'avevo riportata, la sentenza di Cassazione. Allora, illecita sottrazione internazionale minore, convenzione dell'AIA, pronuncia di immediato rientro, questa è la massima, sono tutti i temi che vabbè, potete saltare fino a irrilevanza, ma addirittura hanno scritto due volte la stessa cosa, meno male che è una bozza questa. Irrilevanza è scritto tre volte, vabbè, lasciamo perdere. Allora, in tema di illecita sottrazione c'è tutto questo, sì, in tema, ecco lì. In tema di illecita sottrazione internazionale del minore da parte di un genitore, la pronuncia di immediato rientro del minore illegittimamente sottratto, secondo le regole della Convenzione dell'AIA del 25 ottobre 1980, resa esecutiva con legge numero 64 del 1994, brevissima pausa, ci abbiamo messo 14 anni, 80-94, fateci caso, questi sono i nostri tempi. Allora, presuppone che il soggetto richiedente abbia la titolarità di un diritto di custodia. Altra pausa. Diritto di custodia. Sentite com'è questo linguaggio. Cioè, qui siamo, secondo me, nel Medioevo. Non è un cane. Questi sono i figli. Diritto di custodia. E vabbè, andiamo avanti. mentre non rileva, al fine di evitare detta pronuncia, l'allegazione della ignoranza di una pretesa riconoscibilità in Italia del provvedimento straniero che abbia attribuito al genitore richiedente detto diritto di custodia sul minore. Ne rileva il fatto che l'altro genitore avesse a sua volta operato una sottrazione illecita o il preteso legittimo esercizio della facoltà insita nel quadro della potestà genitoriale di scegliere il luogo di residenza del figlio. Allora, facciamo una break qui. Se io ho la potestà genitoriale, non sto parlando dell'esercizio, ho da solo la potestà genitoriale, sono io che decido dove il figlio avrà la residenza abituale. Okay. Finisco di leggere e poi faccio un'altra osservazione sul quadro generale. E ciò in quanto, a prescindere dalla considerazione che nella ipotesi di genitori naturali non conviventi l'esercizio della potestà spetta in esclusiva al genitore con il quale il figlio convive, break, è vero questo? Non più. Allora uno a questo punto fa subito, dice, come? Va a guardare la data di questa sentenza e trova 2005, no? Se non ricordo male, in fondo c'è scritto 2 febbraio 2005, ok? Per cui questa citazione, io ho citato la 22.507 del 2006, che è successiva alla riforma del 2006 dell'affidamento condiviso. Questa parte di sotto precede l'affidamento condiviso, questo è l'editore che ha fatto questo box, io non l'avrei fatto sia per due ragioni, per un punto non è coerente chiedo scusa, il 2006 quella che ho citato io è quella di sopra, questa di sotto è quella del 2005, è tutto a posto, la seconda non l'avevo citata. Allora, scegliere luogo di residenza. Adesso invece io vi ho spiegato ieri, ve lo dovete ricordare, il fatto della convivenza non c'entra più, cioè se il figlio è stato riconosciuto da due genitori, tutte e due hanno l'esercizio della responsabilità genitoriale, non solo la responsabilità genitoriale ma anche il suo esercizio, per il solo fatto che l'hanno riconosciuto anche se non sono conviventi. Quindi tutto questo è per voi fuorviante, perché si riferisce a una situazione che non è quella attuale. Col figlio convivente, fino alla decisione della richiesta di immediato rientro del minore, non si ha riguardo ai diritti dei due genitori, ma esclusivamente all'interesse del minore stesso a fare immediato rientro nello Stato e presso il genitore cui è stato sottratto. Allora, qui c'è una cosa interessante da dire. Quando è e come che si configura l'interesse del minore? Che si configura la sottrazione del minore? Ce l'avete chiaro? Quando è che un minore si può dire che è stato sottratto? Ci vuole l'espatrio, per esempio, o no?
No.
È stato sottratto anche quando uno lo porta a Fiesole. Vabbè, perfetto. Allora, com'è che si definisce? Come concetto, poi le parole del codice non importa che le sappiate, ma che abbiate chiara l'idea, sì. Articolo 574 codice penale, però non importa questo.
Quando non viene informato un altro genitore?
Di cosa?
Del fatto che il bambino viene portato da un'altra parte.
Allora, io vi do una definizione codicistica e poi vi dico la sostanza. Codicistica sarebbe, cioè secondo la legge scritta, si ha la sottrazione minore quando un genitore che non ha l'esercizio della potestà, perché questo non è stato ancora corretto, della responsabilità genitoriale, trattiene presso di sé o porta altrove un soggetto minore che non ha, quindi minore vuol dire che non ha una sua capacità di decisione propria, contro la volontà del genitore che ha l'esercizio della responsabilità genitoriale. In realtà questa definizione è riduttiva, perché ammettiamo la situazione che vi ho descritto prima. La situazione che vi ho descritto di questo ragazzino che è andato in Francia a fare la vacanza, il rafting, che poi non vuole più vedere il padre, eccetera. Ammettiamo che poi è anche il caso che ho descritto, questo ragazzino non è stato ancora sentito, anzi il giudice ha già detto che non è il caso di sentirlo, e c'ha quasi 13 anni, quindi rientra nel diritto all'ascolto. Questo padre è non più in condizioni di svolgere il suo ruolo di padre. Questa è sottrazione di minore. Cioè si ha sottrazione di minore anche quando, sapendo benissimo dov'è, perché non è stato portato via, quello sta ancora a Firenze, a casa della madre. Va a scuola, il padre vede il figlio uscire da scuola, quindi non è stato sottratto nel senso che è sparito, perché normalmente si pensa alla sottrazione minore associata alla fuga. Alla fuga è il luogo sconosciuto, non è così. È sottrazione minore anche quando tu non dai la possibilità all'altro genitore di svolgere le sue funzioni genitoriali. Capito? In effetti, a interpretare bene quello che vi ho detto all'inizio, anche quando dice infatti trattiene presso di sé. Trattenere presso di sé prescinde dal fatto che il luogo sia sconosciuto, prescinde dalla fuga, dall'aereo, dal treno. Capito? Quindi,
fa come lo sta scritto. Quindi in questo caso, il genitore che trattiene,
sì.
Qual è dei due?
Oh, un momento. Non sarebbe sottratto, e questa era la seconda parte che mi hanno dimenticato di dire. Non c'è la condizione che non ha l'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto a quello che ce l'ha. Quando uno che ce l'ha lo trattiene, ma comunque impedisce all'altro di fare il genitore, è sottrazione di minore lo stesso.
La madre in questo caso che sta trattenendo il figlio.
Esatto. Quindi, come vedete, l'interpretazione letterale ci porterebbe a limitare molto di più i casi. In realtà anche un caso come quello descritto configura una sottrazione minore. Capito? Ecco, allora, completando una cosa già accennata, mi farebbe piacere anche che voi poteste avere chiaro per quale motivo non l'ascolto del minore è, è un suo diritto che si accetta malvolentieri che sia sottoposto a tutte quelle limitazioni che avevo detto prima, cioè le limitazioni che attengono al fatto che il giudice è il giudice che giudica se gli fa bene o male, o che giudica se è superfluo oppure no. Una delle ragioni fondamentali per cui non è accettabile che si proceda con questa discrezionalità è che il minore, secondo la più recente dottrina e giurisprudenza di legittimità, è parte del processo, parte sostanziale del processo. E qui vi faccio vedere un qualcosa, cioè quali sono le parti del processo di separazione? I coniugi. Dico i coniugi perché non esiste la separazione della coppia di fatto, non essendo stati mai sposati non si possono nemmeno separare, no? Quindi immaginiamo per forza di cose che ci dobbiamo riferire per forza di cose alla rottura di un legame di coniugio. Però volevo farvi vedere di nuovo il PowerPoint, eccolo qua. Il 337-octies è quella cosa che io contesto. Vedete cosa dice, no? Poteri del giudice. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo. Qui c'è una precisazione che io non vi avevo trasmesso, cioè nei procedimenti in cui si omologa un accordo o se ne prende atto. Perché c'è scritto questo? Beh, questo sottintende una specie di valutazione legata alle circostanze, del tipo, se i due genitori sono d'accordo, il minore non ha diritto di parola, no? È ragionevole questo? Questa è una domanda che faccio io a voi.
No,
Perché? No, vabbè, questa non è una risposta, è una tautologia, la stessa cosa risulta due volte.
Non è assicurata.
Io vorrei che chi dice sì o chi dice no comunque articolasse, giustificasse la risposta. Perché sì o perché no?
Non è detto che comunque il figlio, anche se si mettono d'accordo le due parti, sia dalla parte cioè stia bene effettivamente, perché comunque ci si mette d'accordo, cioè se, per come la vedo io il figlio deve essere sempre preso in considerazione, quindi al di là di che genitori.
Io che vi faccio questa domanda è chiaro che la penso uguale, però voglio sapere, facciamo una cosa, fammi un esempio in cui i genitori sono d'accordo e il figlio dice ma io no. Io veramente vorrei una soluzione diversa.
Vediamo qualche caso. Allora, i due genitori sono di Bologna.
Sì.
Solo che si divorziano e la mamma va a Modena.
Sì.
Il figlio si è fatto tutte le sue amicizie, tutti i suoi affetti a Bologna e spostandosi a Modena, anche se si sono messi d'accordo i genitori, comunque.
Bellissimo.
Ci potrebbe star male perché comunque
mi piace,
ce ne sono andati, io mi devo rifare un'altra vita, quindi mi potrei
perfetto
fare
e anzi direi che è più realistico dell'esempio che me l'ho fatto io, più realistico in contesto, più probabile che ci sia, infatti questo è un conflitto di interessi di cui parlavo prima, cioè avevo ipotizzato proprio questo, così poi completiamo l'argomento anche sotto un altro profilo, quello degli spostamenti proprio. La mia convinzione è che ci sia di principio, poi può essere che caso per caso le cose vadano diversamente, ma istituzionalmente di principio c'è un conflitto di interesse tra genitori e figli nel momento della separazione. Perché per i genitori separarsi vuol dire allontanarsi. Quindi il loro interesse egoistico, personale, è a mettere la massima distanza fra sé e l'altro, perché significa chiudere una vita precedente e voltare pagina. Il figlio ha l'interesse a tenerli più vicini possibile, quindi di partenza, poi può succedere che ci siano ottimi rapporti, ma insomma di principio si parte male, si parte con un conflitto di interesse. Quindi il fatto che i genitori siano d'accordo a dire tu vai pure a Milano, io sto a Napoli, al figlio può non stare bene. Ecco, è un esempio molto realistico perché è agganciato a una condizione che di partenza c'è sempre. L'esempio che mi ero fatto io era diverso, era più cattivo, diciamo pure, cioè l'esempio della madre possessiva e del padre che si è trovato la ragazza 25enne, il quale dice sai che la madre dice lo voglio, deve stare quasi sempre con me, il padre tienilo pure, beh al figlio non conviene perdere un genitore, e quindi però mi rendo conto che questo è un esempio più aderente alla vita di tutti i giorni effettivamente,
però
quindi
quello suo è possibile.
L'apprezzo. Sì, è possibilissimo, no, è possibilissimo. Che ci sia un padre che si defila e una madre che sta, tiene i figli come la chioccia, è normale pure questo. È normale, è vero.
Il figlio non ci vuole stare quel padre, non ce ne
sei. Ma allora vogliamo dire. Io la voglio approfondire questa cosa.
No, sì. Mi è capitato di una. No, non si vuole stare. Però rispetto a questa cosa della un ragazzino cresce in un quartiere, diciamo,
sì,
poi i genitori si separano e il padre,
sì,
per forza di cose, va a vivere in un altro quartiere.
Sì.
Sono d'accordo per fare l'affidamento.
Quindi non è una questione che rifiuta il genitore,
no.
Rifiuta l'habitat, gli scomoda, gli rimane scomoda.
Lui ci andrebbe pure dal genitore, perché non ha un problema nei confronti del genitore, e che lui andare tutte quelle volte che sono previste a casa del genitore, a dormire a casa del genitore, poi gli scoccia perché i suoi amici stanno dalla parte opposta.
Voglio fare un esempio così.
Quindi come succede?
No, ma faccio un altro esempio io. Allora, mettiamo che madre e figlio, perché il figlio è localizzato lì, dalla madre stanno a Pontedera e il padre sta a Livorno. Bene, è chiaro che c'è veramente una storia. Allora, questo ragazzino, ma forse ve l'ho già raccontata, è quella del tassì. Il padre che fa il carrozziere compra un taxi inglese, lo trasforma. Quel ragazzino che aveva 4-5 anni lo va a trovare, siccome non ha casa a Pontedera, per non farlo stare per strada, gli attrezza ad abitazione a Saottino questo taxi inglese che ha ristrutturato e messo a posto, e gli fa una specie di casetta personale. Bambino entusiasta, vanno avanti così, con forme naturalmente sempre più evolute, gli compra la motociclettina da ragazzini, tutta una serie di cose, e si passa dai 4 anni, si arriva ai 14 anni. Ai 14 anni il ragazzino non è più ragazzino. Vive a Pontedera dove c'è i suoi amici, esce la sera, la madre ha 4 figli da un altro uomo, 4, quindi lui è il quinto figlio, sono in 5. La madre dedica tutta se stessa, fatto 2 sono gemelli, a quest'altra creatura, altre creature. Lui c'ha il suo giro, esce la sera, è anche sbandato, ma questo è, deve essere ininfluente, cioè fa male a scuola, fuma le canne, tutta una serie di cose. A Livorno non ci vuole andare più. Io la sera, il fine settimana, il sabato sera, ma io esco a Pontedera col mio giro, che si fa? Ecco, vedete l'interesse del minore e il desiderio del minore. Non c'è nessuna rottura col padre, non lo odia. Sa benissimo che il padre ha fatto per lui le cose inimmaginabili, no? Più carine del mondo. Però non gli conviene, perché ha un interesse molto, molto quotidiano, molto spicciolo. Qual è il problema, la radice del problema? La radice del problema è Pontedera di Livorno. Perché questo è una forma, tu crei le condizioni per una difficoltà che diventa oggettiva, un allontanamento.
Che io ho questo... sono così lontani?
Quello non è nemmeno tanto, perché sono... Ah, scusa, pensavo che si fosse che il vento l'avesse aperta. Ho capito.
Ma il minore, cioè il minore, sì. Dopo, quando ha tipo 16 anni... Non potrebbe tipo, dichiararsi parte lesa, comunque esercitare qualche diritto da parte sua se si trova.
Parte lesa per effetto di cosa?
No? Per esempio nella situazione, nell'esempio che ha citato, che comunque lui non voleva stare più a Livorno e quindi cioè, potrebbe in qualche caso dire no, io voglio andare dal giudice e rivisitare. Cioè, di solito è piccolo e quindi forse...
No, questo fa parte dell'ascolto del minore.
Questo è l'ascolto.
Allora, quello che io sostengo, che se il minore chiede di essere sentito, quella è l'interrogazione fatta in Parlamento, al Ministero della Giustizia, il giudice non può ritenere superfluo l'ascolto.
Anzi.
No. Ma però loro dicono di sì, capito? Cioè la legge come è stata scritta adesso direbbe, dirà dal 7 febbraio, che se il giudice dice i genitori sono d'accordo, ognuno ha la sua vita là, eccetera, quindi non ti sento nemmeno. Io dico, se il figlio vuole essere sentito lo devi sentire invece.
Non te la vedono come superflua invece...
Può essere vista manifestamente, per loro manifestamente superfluo è collegato all'accordo fra i genitori, parliamoci chiaro, al letto pratico, no? Secondo me non è, come hai detto tu giustamente, non è affatto scontato che il figlio sia d'accordo. Però io ponevo adesso un problema diverso, proprio il problema del figlio che senza manipolazione, qui la manipolazione non c'è, per motivi che non sono nobili ma sono comprensibili, non abbia voglia, diciamo non abbia voglia di andare di mantenere questo rapporto in questa fase. Io vi dico una cosa, io sono sempre per anticipare, no? Nel senso, l'ascolto del minore, i francesi hanno detto a 5 anni, io dico fanno bene. 15 anni, 14-15 anni, è un adolescente, anche se la famiglia non era separata, quello prendeva la sua via. Allora, secondo me, a quell'età non si può obbligare, ma non per motivi, come dire, legati ai poteri dei genitori, per motivi fisiologici, perché c'è una progressiva emancipazione. Non a caso a 16 anni si può già contrarre matrimonio, per esempio, a quel punto se il minore è emancipato, il discorso diventa diverso. Però, allora, a questo punto ci metto un altro elemento di questa storia che invece fa correggere il tiro. Ammettiamo che, ed è proprio quel caso, che questo ragazzo, oltre al discorso di fumare le canne, faccia qualche cosa di ulteriore e di peggio. Brava, ecco, mi l'hanno detto, ma è la cosa giusta. A quel punto la madre lo trascura, perché c'ha talmente problemi per la testa, c'ha 4 figli, di cui 2 piccolissimi e gemelli, un casino dell'altro mondo. Quindi non lo segue nessuno. Il padre è rimasto solo, vive con la propria mamma, quindi con la nonna del ragazzino, si dedicherebbe a lui completamente, è l'unico che si è preoccupato di questo, che ha fatto la segnalazione ai servizi sociali, che è andato dal giudice, secondo me qui un provvedimento non ci starebbe male. E qui effettivamente ci vedo l'opportunità che ci sia un potere discrezionale del giudice che supera la volontà del minore, perché il minore in quel momento fa delle scelte, vi potrei aggiungere anche un particolare, chiamiamolo piccante tra virgolette, c'ha una fidanzata di 23 anni con la quale ha rapporti completi e secondo me che a 15 anni uno va a avere rapporti con uno di 23, parte che da codice penale, infatti la tizia sta correndo dei rischi inimmaginabili, ma insomma tutta questa situazione io la considero abbastanza di degrado, però ve l'ho detta dopo proprio perché dobbiamo anche pensare che tutto questo non ci sia e ci sia comunque da fare una valutazione.
Il giudice dovrebbe, segnalazione precedente da parte del padre, potrebbe volendo intervenire.
Certo, il giudice può intervenire comunque sempre perché se una segnalazione rimane minorenne, servizi sociali, questo è sempre possibile.
Dovrebbe perché che fa la segnalazione? Perché il padre
fa la segnalazione.
Cosa potrebbe succedere? Che gli è andato, che gli è padre, che gli è andato,
che gli è. Però vedete come ci può essere un conflitto di interesse ancora una volta fra la volontà e le scelte del minore anche non manipolato, quindi io tiro via i genitori, tutto sommato la situazione può andare anche bene, a parte il padre che c'ha, poveraccio, insomma è uscito da preoccupatissimo, dispiaciutissimo, preoccupatissimo, però non c'è una lite tra genitori, quindi semplicemente c'è uno stato di necessità per l'uno come per l'altro, uno c'ha il capannone dove fa il carrozziere a Livorno, quell'altra c'ha la famiglia grandissima a Pontedera, ognuno va avanti per la sua strada, capito? Quindi non è effettivamente facile, non c'è una soluzione univoca, si dice si deve fare così, c'è effettivamente un po' di caso per caso. Però le regole generali non possono essere scritte, a mio parere, tagliando fuori alcune figure. Cioè se il minore vuole parlare deve essere sentito, non puoi lasciare al giudice la facoltà di non ascoltarlo in nessun caso.
E qui infatti, io qui ho chiesto l'interpretazione autentica, vedete, nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, dice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo. Così c'ha potere illimitato e non mi sembra il caso.
E su questo ha fatto, diciamo, il ricorso?
Sì, anche su questo, dicendo che se si deve intendere a meno che, come se ci fosse sottintesa, a meno che non sia il minore a chiedere di essere sentito, perlomeno questo. Poi... questo è terrificante, ma ci arriveremo.
L'ideale sarebbe, nel caso in cui i genitori si separano, di vivere vicini quanto più possibile.
Questo sto dicendo. Ma la tendenza è alla fuga. È stato visto dall'Istat che dopo la separazione c'è una tendenza assolutamente abnorme, non fisiologica, ai trasferimenti. Cioè, oltretutto c'è un'osservazione di carattere sociologico. Ci si sposa molto più tardi di prima. Ci si sposa in un'età in cui normalmente si è già stabilito il radicamento, cioè le persone di regola
35-40.
Hanno anche un posto di lavoro, cioè hanno completato gli studi, si sono scelti una professione e se si sposano e vivono a Bologna è perché hanno il centro dei loro interessi a Bologna. Allora che vuol dire andare in Piemonte o in Calabria 6 mesi dopo la separazione? Cioè corrisponde a un'esigenza? Nella maggior parte dei casi corrisponde ha una volontà, cioè si cerca il modo di cambiare aria, non è una conseguenza che non si riesce a evitare, ma un risultato che si cerca di ottenere. E qui io dico che c'è un conflitto di interesse con i figli, abbastanza evidente.
Ma questi non ho capito come vedono la famiglia, cioè qual è il loro, cioè un modello di famiglia.
Allora, bravissima domanda, mi fa pure comodo, perché il disegno di legge 173 ter di 4-5 legislature fa, oltretutto stranamente promosso dai cattolici, dalla Fondazione Zancan di Padova, prevedeva che dopo la separazione e l'affidamento a un genitore, il figlio prima si rendeva conto che le cose erano cambiate e che la sua nuova famiglia era quella del suo genitore affidatario, meglio era per lui, realisticamente. Tant'è che all'articolo 41 si prevedeva di conferire l'esercizio della potestà, lo chiamava così, anche al nuovo compagno, marito o moglie del genitore affidatario, anche contro la volontà del genitore biologico, che veniva espulso. Cioè, se io ti do l'esercizio della potestà in quanto, no, è come dire, la madre nuova è questa, il padre nuovo è questo, il compagno dell'affidatario, la compagna dell'affidatario, che vuol dire aver creato una nuova famiglia. Cioè, tu a quel punto hai tirato un colpo d'ascia e hai detto, tu levati di mezzo, e la famiglia del bambino, il bambino cresce con il genitore psicologico. Questo era un discorso che derivava dalla teoria di Anna Freud, del genitore psicologico. Chi è il vero padre del bambino? Quello che l'ha generato o quello che lo cresce?
Vabbè, ma
questo è proprio...
Ragazzi, ma ci hanno fatto... Sapete quante firme aveva questo disegno di legge? 150. Tutta una parte del Parlamento ha firmato questo progetto. Per fortuna si è trovato contro il mio e è andato, sono morti tutti e due, ma è morto pure quello nello scontro, non facciamo niente, quindi c'è stata una compensazione, ma il mio ne aveva molte di meno, di una trentina, però insomma, per dirvi come sei stato Davide Goria veramente, perché c'era tutto il centro-sinistra che aveva votato quella roba là. Quindi,
quei cattolici,
partito dai cattolici, partito dalla Fondazione Zancan,
sì.
Carlo Alfredo Moro, non era questo punto il punto principale, sia chiaro, il punto principale era la legge quadro sulla famiglia che istituiva il Tribunale Unico della Famiglia e dei Minori e aveva dalla sua parte tutta l'avvocatura delle Camere Minorili e tutta la magistratura dei tribunali per i minorenni, con tutta la spinta, servizi sociali, tutto quell'apparato là, quello più punitivo rispetto alla famiglia, quello che vede la famiglia separata come un insieme di disgraziati che vanno bastonati perché hanno peccato. Ecco dove sta il moralismo, no? Implicito fra le righe. È questo, dice, voi tanto voi siete gente degenere e quindi a questo punto rientrate nei ranghi. Ecco, forse era questo lo spirito cattolico. Ricostruite qualcosa di ordinato, ecco, esatto. E quindi il nuovo compagno, la compagna, marito, quello che fosse, insomma, no, dicevo che la verità coniuge, nuovo coniuge, allora diventa il vero babbo, la vera mamma, e quest'altro si levano di mezzo, basta, mandiamo alla Cayenne.
Ma loro fanno, cioè mi sembra pure strano le logiche, come fanno la legge, come la pensano, cioè se fanno... Cioè fanno una legge in base ad un modello ideale oppure per riparare la situazione?
Sì, sì, no.
Cioè, un'omogeneità.
Ci sono due posizioni della legge rispetto alla società. La legge segue l'evoluzione della società oppure le pilota, le guida. Capito? Allora c'è una visione statalista che è quella dello stato etico, ti dico a te cittadino cosa devi fare, e questo per io chiaramente non rispondo, io sono liberal, per cui a me non mi piace questo sistema. Io dico che la legge deve essere l'espressione della volontà della collettività, non pilotare la collettività a fare quello che non vuole fare. No, facciamo il Boy Scout che costringe la vecchietta a attraversare la strada che non ha nessuna voglia.
Ma devi risolvere,
per fare la buona azione.
Devi risolvere i problemi, così secondo me li crea solamente, perché va contro, cioè, come quello dell'esame che ci ha fatto, va contro la volontà delle persone, di un bambino, non può...
Il bambino a lungo è stato considerato più che altro oggetto di decisioni più che soggetto di diritti. Comunque, questo perché la panoramica è questa, a voi interessa molto, non a caso siete anche sociologi, cioè l'aspetto culturale interessa molto, perché poi in mediazione, più che la legge, conta tanto la cultura ai fini della persuasione, dell'aiutare a stabilire degli accordi, trovare dei punti di incontro. Il lavoro, molta gran parte del lavoro perlomeno va fatto come opera di persuasione attraverso l'illustrazione di aspetti negativi a cui non si è pensato, di contraccolpi e cose del genere, capito?
Quindi la legge va conosciuta, perché poi ci si fanno i conti, per forza di cose, perché come esce il soggetto dalla stanza di mediazione, chiama l'avvocato che gli dice: per carità, non firmi, tipicamente. E oppure gli dice: ah, adesso però lei mi costringe, e ti ritornano dicendo: ma mi ha detto l'avvocato, guardi, non vale più, io ho portato giorni fa una coppia veramente che aveva finito tutto, mancava proprio il dettaglio, la signora mi ha richiamato e mi ha detto: senta, però molte delle cose che abbiamo convenuto vanno riviste. Allora ragazzi, è scoraggiante, comunque vabbè. Allora, dunque, questo vediamo un attimo, questo l'avete già visto. Questo è lo stesso articolo, cioè lo stesso contenuto visto in un articolo diverso. Cioè, un'altra cosa che ho trovato pessima di questo intervento è che le stesse cose sono ripetute in due ambiti: l'ambito della modifica delle regole della separazione e poi le regole generali della famiglia. L'ordine sarebbe quello inverso: prima ti dico come funzionano le cose nella famiglia, cioè doveri dei genitori e così via, poi parlo della separazione, perché sono le modifiche alla legge 54 del 2006, quindi da articoli da 155 a 155 sexies, e lì dentro ripeto le stesse cose con un giro di parole più o meno simile, ma può essere anche più ampio, più ridotto. Se io rileggo l'ascolto del minore all'interno delle regole sui diritti del minore, qui non è una modifica, che cosa leggo? Il minore che abbia compiuto gli anni 12, anche di età inferiore per capace discernimento, è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati i provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento, dandone atto con provvedimento motivato. Qui c'è qualche cosa in più: il provvedimento deve essere motivato, no? E poi c'è anche qualcosa, secondo me, di curioso, perché ci sono due affermazioni, una delle quali nega l'altra. Perché il minore è ascoltato, vuol dire deve essere ascoltato, vuol dire ha il diritto di essere ascoltato. Poi dice il giudice non procede all'adempimento, che è la negazione di quello che ha appena detto, non solo, ma usando una parola come adempimento, e l'adempimento è del dovere. Cioè tu mi stai dicendo che hai il dovere di fare una cosa e poi dici che non procede all'adempimento del dovere. Vedete la contraddizione? Se io ho il dovere di fare qualcosa, la devo fare, perché è tassativo, no? La Cassazione su questo si è pronunciata prima di questo decreto legislativo, dicendo che il minore ha un diritto a cui non corrisponde un dovere, cosa che non ha senso giuridicamente. Cioè il minore ha il diritto di essere sentito, ma il giudice non ha il dovere di sentirlo.
Si mette fuori dal tribunale e strilla.
Cioè è un'affermazione contraddittoria. Di semplicemente che il giudice ha la facoltà di sentire il minore, il quale può, ci metti invece che deve, metti può, il minore può essere sentito ove il giudice non lo ritenga manifestamente superfluo. Allora esprimiti in un altro modo, perché scrivere queste cose? Comunque, secondo me questa è una cattiva tecnica giuridica e legislativa. Ecco qua. Dunque, conflitto di interessi. Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e non solo i genitori, esercenti la potestà, la rappresentanza, ecco qui l'ho notato perché esercenti la potestà, questa è un'altra ennesima svista, non è l'unica. Cioè loro avevano come compito quello di levare la potestà da tutte le parti e metterci la responsabilità genitoriale. Qui nello stesso comma c'è la responsabilità genitoriale e pure la potestà. Troveremo un altro punto dove si parla di genitori e poi di coniugi, ma si è detto che
la filiazione naturale e quella legittima sono equiparati, quindi il padre parla sempre di genitori, coniugi che c'entrano. Ma quello che mi colpisce non è la svista, tutti possiamo sbagliare, ma il compito che gli avevano dato, il loro compito, per cui li hanno pagati, era quello di sostituire diligentemente a potestà responsabilità genitoriale. Questo non l'hanno fatto accuratamente, e invece si sono messi a perdere tempo a entrare in questioni che nessuno aveva pregati di svolgere. Sarebbe come se voi chiamate l'idraulico per riparare il rubinetto, dopo che è andato via lui vi ha riparato la caldaia, che non, di cui non si era parlato, il rubinetto continua a gocciolare. Scusate, dico, fate il vostro lavoro, no? Ecco. Questo io lo posso dire in un convegno, non lo posso scrivere facendo una relazione ufficiale perché sembra una cattiveria, ma su, va bene. Allora, 320. Invece voglio farvi vedere un'altra cosa, cioè farvi vedere, su questo, anche su questo ci fermeremo quando ci arriviamo. La presenza del figlio nella... ma forse qui non l'ho riportato, non ha importanza. Vabbè, non lo sto trovando, non importa. Vi volevo far vedere come la Corte Costituzionale e la Cassazione considerano i figli parte del processo. E perché? Perché c'è scritto da un articolo di legge che poi è stato interpretato appunto in questo modo, che quando c'è un problema relativo per esempio all'amministrazione dei beni, il coniuge e i figli hanno diritto alla nomina di un difensore. Ma se io ho diritto alla nomina di un difensore in un processo, sono parte del processo, se no il difensore non me lo nominerebbero. Ecco, da questo si ricava che sono parte del processo. Beh, detto questo, riprendiamo ad andare avanti in modo sistematico. E quindi chi è che vuole leggere? Boh.
Quando le devo riprendere?
Eravamo al secondo comma. Siamo andati avanti a velocità luce, siamo ancora al secondo comma. No, ma tanto questo è un review, non è una.
Infatti va bene, cioè.
Un approfondimento, infatti.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a...
Questo l'abbiamo letto, tutto. E siamo arrivati a dire c'era l'interesse del minore, ci siamo fermati all'interesse del minore, allora quindi andiamo avanti. Ah sì, no,
no,
è vero, è vero. Adesso mi sembrava che stesse leggendo l'inizio, va bene di qui. Valuta prioritariamente, sì.
La possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori. Oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati.
Ecco, fermiamoci un attimo per fare una velocissima messa a punto degli spunti che ci dà questo passaggio. Valuta prioritariamente oppure stabilisce, cioè se noi ci fermassimo qui, si disse, avremmo la possibilità quasi paritaria di stabilire un affidamento esclusivo o un affidamento condiviso. C'è un pensiero e un'azione, quindi stabilisce più forte che valuta, però c'è quel prioritariamente. Noi non abbiamo avuto una infedeltà totale nel nome, perché in effetti è vero che è stato stabilito in misura assolutamente prevalente l'affidamento condiviso. Però io ho una ragione di stop lo stesso, sulla base, sul campo, diciamo, base sperimentale. Si dice, da parte di una certa corrente di pensiero, prevalentemente appartenente ai tribunali per i minorenni, che si danno troppi affidamenti condivisi, ossia si dà il condiviso anche in situazioni di violenza, per esempio. Ragioniamoci un momentino. L'obiezione, si danno troppi condivisi, dando il condiviso anche di fronte a un genitore violento, è fondata o no? Secondo voi, è un'opinione.
Cioè dovrebbe essere allontanato il genitore se veramente...
Non solo allontanato, ma anche castigato dicendo che non può essere affidatario.
Se è violento, sì, se ci sono...
Certo.
Se ci sono
problemi. No, ma io vi chiedo se...
per esperienza di vita e di tribunali e di liti eccetera, vi suona come probabile che ci sia un eccesso di affidamenti condivisi, perché condivido è diventato la regola talmente a tappeto che non si va a selezionare i casi da condiviso da quelli che non sono da condiviso. Io vi dico che queste, no, queste sono sensazioni che si hanno, vi dico la mia sensazione, ma tu cosa vuoi dire, Margherita?
Secondo me no, cioè nel senso il condiviso viene dato però motivando la scelta, quindi in termini di violenza è chiaro che un condiviso secondo me non viene dato.
Aspetta un attimo, non sono molto d'accordo sul fatto che il condiviso venga motivato. Si motiva il non condiviso.
Sì, il condiviso è automatico.
Cioè quando non lo dai,
male
lo
si parla di... esatto.
Quando lo dai non stai a dire nulla, è implicito.
Esatto, però in un caso di abuso, cioè io non credo proprio che...
Ora, allora, il problema è questo. Io vi posso dire la mia sensazione. La mia sensazione è che di condivisi veri non se ne dà quasi neanche uno. Cioè sono tutti finti condivisi. Si dà con grande facilità il condiviso perché non è un condiviso. E quindi la superficialità nel associare al titolo, all'istituto, i suoi contenuti propri, porta anche in qualche caso all'errore opposto. Cioè siccome prescindi dalla situazione effettiva, non ti cali nella situazione reale di quella coppia della fattispecie, allora finisci per dare con leggerezza e superficialità anche il nome di condiviso, che poi comporta dei contenuti però ad un certo tipo, anche in situazioni in cui dovresti dare l'esclusivo. Quindi io trovo che la superficialità dell'analisi porta al doppio errore, anche è vero a dare dei condivisi che in situazioni che sarebbero invece da trattare diversamente, con istituto diverso.
Cioè, ma è una sensazione oppure capita veramente che... non ho capito, capita.
Capita che ci siano genitori che dovrebbero essere allontanati, che invece fruiscono dell'affidamento condiviso per avanzare diritti che poi sono proprio quelli che li avanzano, cioè le pretese le avanzano quelli che non se le meritano, perché gli altri vanno più, come dire, nel colloquio, nel dialogo, ottengono più o meno quello che gli spetta attraverso una trattativa pacifica, diciamo, non attraverso la violenza, principalmente, soprattutto in mente alla violenza, le situazioni di abuso e di violenza sono quelle che non vengono realmente punite, perché tanto il giudice sa che dovrebbe dargli 80, sa di dargli 35, allora in quel 35 ci mette dentro anche la violenza, tanto quello lì è sempre più o meno una non collocatario in genere, il discorso si riferisce a questo. Sei non collocatario, allora ti lascio anche d'essere affidatario, tanto sei non collocatario, certo già diminuito, no? Dimezzato, il disconto è dimezzato, quindi se a quel punto mi accontento, capito? Non sto a massacrarti ulteriormente.
Ma il concetto di violenza come viene valutato? Cioè sono dei confronti del figlio?
Nei
confronti della madre?
Se non c'eri te si dormiva, dico la verità, è dalla presenza salutare la tua. Allora, quindi ringrazio. Questo è importante. È importante perché fra la violenza sul coniuge, sull'altro genitore, e la violenza diretta sul figlio, poi c'è una terza condizione, che è la violenza assistita. Cioè la violenza è sul genitore, l'altro genitore, però in presenza del figlio. Quello che si sanziona ai fini dell'essere un buon genitore, la valutazione delle capacità genitoriali, ruota in negativo, tiene conto in negativo della violenza sul minore e della violenza assistita, ma non della violenza non assistita. Io su questo non sono d'accordo, però è così, la prassi è questa. Cioè se un genitore ha un rapporto conflittuale fino alla violenza, con uso di violenza, ma a parte e separato dalla presenza del figlio, il quale si dimostra, classico esempio del padrino, no? La famiglia non si tocca, figlio mio,
Io tua madre, l'ho sempre all'eda, ha detto la comanda di cemento, ma te la famiglia non si tocca, perché tu pensi il figlio vivi d'amore, ecco. Questa è la situazione che per i tribunali va bene così, quello è un buon padre, perché la moglie l'ha seppellita nella colata di cemento, però il figlio non ne ha sofferto, non vedeva, non c'era nulla lì, nulla sentito. Ecco. Questa è la situazione, il padrino parte secondo. Ho detto a Michael, ecco, questa è la situazione questa. Io non sono d'accordo, perché secondo me la persona è un essere a tutto tondo, quindi non ci sono i compartimenti stagni, se è buono basta che sia buono verso la famiglia e quegli altri li puoi massacrare, non, anche se non fosse la madre, anche se fosse, non fosse il padre, anche se fosse un terzo, non esiste, secondo me. Però io mi riferisco alla giurisprudenza come si comporta, al momento si comporta così. Quindi separa, si può essere buoni genitori anche essendo cattivi cittadini. Io su questo ho delle riserve.
Come se un detenuto, per esempio, c'è cioè un ex detenuto.
In quel caso, se è ex è diverso, se è ex detenuto è un conto, se è detenuto, io ho lavorato anche un po' sulla questione della frequentazione dei detenuti rispetto ai familiari. Non mi piace il fatto, per esempio, lo trovo incostituzionale, francamente, che ci sia una tutela del rapporto madre detenuta figlio e non padre detenuto figlio, non ho capito. Questa è una cosa aberrante. Forse se ne è anche parlato.
Sì, tra l'altro noi ne abbiamo mille di questi casi in comunità, perché dobbiamo fare vedere figli a quindi cioè, vengono trattati come, è chiaro che in questi casi c'è anche un lavoro, c'è una terapia dietro e quindi si lavora in termini socioterapeutici, hanno un percorso da una parte, magari i due genitori sono uno in carcere, l'altro in comunità, uno in carcere, l'altro fuori, però i bambini comunque devono essere visti da tutti in una maniera un po' più protetta, però...
Ma non sì. Credo che tu trovi l'accoglienza secondo i principi del diritto, no? Cioè, voglio dire, la differenza, secondo addirittura regole scritte, non sono nemmeno le applicazioni, ma secondo regole scritte, io, a me risulta che le madri detenute hanno tutta una serie di facilitazioni
ope
legis.
Sì.
Ecco, non sono concessioni speciali.
Sì.
Salve.
Cosa che invece cerchiamo di fare proprio in modo che anche i padri possano avere questo diritto, sempre mediati da un, dal loro operatore, l'operatore che c'è in quel momento,
certo.
In modo tale che possano, sia il minore che abbia delle tutele, di conseguenza ce l'hanno anche i genitori, perché se il minore è diciamo, trattato certo. Nelle migliori condizioni, certo. Anche i genitori hanno gli uguali diritti, di possibilità di vedere il figlio, eccetera.
L'ultima cosa che ho visto su questo tema riguarda il contatto con i parenti e il figlio nelle visite mensili di un'ora. In questa ora ci sono 10 minuti in cui il figlio può passare oltre lo schermo, di là dal vetro, 10 minuti. E era stato chiesto che potesse essere questo contatto libero, cioè senza che fossero presenti di là dal vetro gli altri congiunti, e la direzione carceraria e il Ministero della Giustizia hanno concluso di no, che questo permesso non si può dare. Questa era per avere maggiore autenticità del rapporto tra il detenuto e il figlio, naturalmente alla presenza delle guardie carcerarie, sia chiaro, non è stato permesso. Io ho trovato questa cosa disumana, si tratta di 10 minuti su un'ora al mese, e questo è stato detto di no perché non ci si fida. Cioè il discorso riguardava anche la possibilità di trasmettere lime o armi attraverso il passaggio del figlio, insomma, una complessità, una cosa abbastanza complessa. Però
le guardie carcerarie,
appunto, dato che ci sono le telecamere, le guardie carcerarie, dico, se deve appicciolare queste, allora può essere succede tutto, insomma, siamo alla fuga di Dilling con la pistola di sapone, insomma, che devo dire. Ok, quindi la situazione è questa. Io avevo, c'era stato anche una proposta, una proposta che poi è diventata legge, per le madri
quando esternamente non c'è la possibilità di accompagnare il figlio a una visita importante, di portare fino a 8-10 anni la possibilità di far uscire la detenuta per accompagnare il figlio, ho chiesto come emendamento che venisse messo anche il detenuto, no. No, mascolo, questo veramente, questa è la Costituzione, proprio mascolo, eppure è quella dello pisci spalla, praticamente no.
E se dopo riesce a dimostrare che, cioè, socialmente tipo un tossicodipendente che è uscito dalla comunità, che comunque uscendo dalla comunità sei rimesso nella società, cioè sei più affidabile, diciamo.
No, ma non ho capito la domanda, qual è?
Se comunque con un'altra udienza comunque si può, perché a volte viene allontanato un genitore che non è riconosciuto come idoneo. Per esempio con la tossicodipendenza, se dopo riesce a dimostrare che
la riabilitazione c'è sempre possibile, anche nella, con la potestà tu puoi perdere la potestà, nel senso una chiara responsabilità genitoriale, puoi essere riabilitato.
Si può riabilitare,
assolutamente sì, ci mancherebbe, certo. Allora, siamo arrivati quindi a questo punto, noi abbiamo detto che sembrerebbe tombale questa libertà di scelta, in realtà non è così, perché dobbiamo andare a 155 bis, che ci dice che però ci sono delle condizioni alle quali sottoporre il vaglio, cioè tu puoi escludere un genitore dall'affidamento solo se questo genitore è pericoloso per il figlio, e qui quindi ci siamo salvati. Ora, se noi andiamo avanti a leggere, io andrei avanti a leggere perché questo ci risulta abbastanza, immagino, chiaro e ben compreso.
Allora, quindi io ritorno a quello prima.
Sì.
Valuta prioritariamente la possibilità, sì, che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, oppure stabilisce a quali di essi i figli siano affidati. Determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura.
Aspetta, no, rimaniamo a questo. Determina i tempi e le modalità. Qui ci dobbiamo lavorare un attimino con approfondimenti anche di giurisprudenza. C'entra qualcosa questo col mantenimento?
Sì.
Se ne è parlato di questo?
Sì, c'entra.
Allora rammentiamo. C'ha relazione col mantenimento questa affermazione?
Eh sì, perché i tempi e le modalità, i tempi significa se è congiunto e se quindi deve stare condiviso, quindi sta un po' da un genitore e un po' da un altro, la percentuale di tempo che trascorre a casa di un genitore e la percentuale di tempo che trascorre a casa dell'altro, alla quale corrisponde tutta una serie anche...
Scusatemi, sì ho capito, però voglio dire... Sì, ma io lavorerò su tutte e due, perché l'altra volta si è fatto un discorso ma solo sulle modalità, invece io vorrei lavorare anche sulla questione dei tempi. Io posso dire, ma vedete allora che va benissimo, è perfettamente legale che il figlio stia l'80% del tempo con la madre e il 20% col padre, perché c'è scritto che è il giudice che determina i tempi. È giusto, questo è corretto da un punto di vista interpretativo, cioè non c'è altra possibilità di lettura? Ricordatevi sempre che le interpretazioni sono di due tipi, anche tre, ma insomma perlomeno le due principali sono letterale e sistematica. La lettura letterale isola quel pezzettino lì e dice in italiano, insomma diciamo nel linguaggio del diritto, questa frase vuol dire questo, quindi è così. Quella sistematica dice un momento, guardiamo il contesto. Questa interpretazione è coerente con l'impianto della legge, con la ratio legis, addirittura con i profili, i principi del diritto, con la carta costituzionale, quindi inquadra la norma in un contesto più ampio. Ora, se io do un'interpretazione letterale, devo dire, sì, ho capito, è così, cioè effettivamente si dice che è il giudice che stabilisce i tempi. Se do un'interpretazione sistematica, non dà più. Perché io dico, ma non si è detto al primo comma che il figlio ha diritto a un rapporto equilibrato? Se il rapporto deve essere equilibrato e questo è un diritto indisponibile, il giudice non può dire 80 e 20, perché questo non è equilibrato. C'è un modo per sanare, come dire, per rendere corretta l'interpretazione
sistematica rispettando quella letterale, perché non è che sì, quella sistematica secondo me ha una valenza maggiore, però non deve essere impossibile dare un'interpretazione letterale coerente con quella sistematica, no? Cioè, io non posso dire che siccome per interpretazione sistematica una cosa deve essere nera, anche se c'è scritto bianco deve essere nero. No, devo dire che quel bianco in realtà è un bianco sporco, perché se no, insomma, quella letterale pure va a essere rispettata. Allora cosa posso pensare?
Beh, il fatto che comunque sia sul concetto di bilingualità non è un qualcosa che dovrebbe chiarire il ruolo che ha il giudice, che comunque deve tenerne conto, perché se è bigenitoriale non è che...
Quello che sto dicendo, l'interpretazione sistematica mi porta a negare quel rapporto 80-20, ma c'è l'altra persona, quella dell'interpretazione letterale, che mi sbandiera che è il giudice che decide i tempi e non c'è scritto nel rispetto di... No, c'è scritto che decide i tempi, appunto. Quindi io, se decide i tempi, decide liberamente. Io quindi devo conciliare l'applicazione libera sui tempi con il diritto del minore indisponibile a avere un rapporto equilibrato e continuativo, dove i tempi invece sono 40-60 al massimo, ma certamente non 80-20. C'è un modo. Il modo è la parola tempi. Il giudice decide che a casa del padre ci va il martedì e il mercoledì. Ci sono tempi. Il giudice interviene dicendo quali sono questi tempi, non quanti, quanti. Il giudice stabilisce quando sta, di luglio o d'agosto, chi lo decide? Il giudice. E questi non sono tempi? Allora, il modo per conciliare l'interpretazione letterale con quella sistematica è dire che in questo contesto la parola tempi non è riferita alla quantità, ma alla specificazione delle occasioni.
Poi non si fa riferimento al comma 1, cioè scritto rapporto equilibrato.
Appunto, è questo. Per poter conciliare l'interpretazione letterale con la sistematica dobbiamo selezionare il significato della parola tempi. Poi ci abbiamo la seconda parte che sono le modalità. E lì pure ci abbiamo l'obiezione. Se è il giudice che stabilisce le modalità, allora la tua tesi, detto a me, ovviamente un'obiezione fatta a me, che la forma del mantenimento è obbligatoriamente, o perlomeno prioritariamente, salvo accordi diversi, quella diretta, viene meno, perché il giudice liberamente decide che la forma può essere l'assegno come che è forma indiretta come quella diretta. Quindi io devo conciliare a questo punto il secondo comma col quarto. Prima devo conciliare col primo, ora col quarto, c'è un'altra difficoltà.
Infatti l'obiezione che fanno i genitori, sempre, no, io voglio parlare solo della genitorialità, non del mantenimento.
Certo.
Signore, però se poi lei se dimostra sincera, lei poi bisognerà fare in qualche modo anche quello. Perché quando hanno già una sentenza alle spalle, spesso arrivano anche dopo, a me è capitato spessissimo, e loro vogliono... No, noi parliamo solo della...
Ma questi sono quelli che fanno la mediazione parziale, per una tesi simile. Cioè noi parliamo solo di relazione e non di soldi. Come se non ci fosse il diritto alla cura comprensivo della parte economica. Forse esagero, potrei cambiare interlocutore perché è giusto anche distribuire il carico. Vediamo, pizzichiamo lei, solo perché la vedo bene, perché non è coperta.
Stavo mai fatto, ma lo so. Sì.
Allora, parliamo, fatto credo che sia una cosa che comoda a tutti, in effetti. Ripetere, perché l'abbiamo già detto, qualcuno se lo ricorda di sicuro, mi sembra già dalle reazioni, che non c'è contraddizione nemmeno quando volessimo dare alla parola decide le modalità, il significato che quindi interviene anche sulla forma. Non c'è contraddizione sul fatto che leggendo il comma 4 noi abbiamo concluso che la forma privilegiata è quella diretta. Okay?
Sì.
Però come si fa a conciliare queste due letture? Se io dico che il giudice decide liberamente sulle modalità vuol dire che lui può dire liberamente no, assegno, punto. Allora arriva quello dell'interpretazione sistematica e dice: ma così lei mi va a violare la cura di cui al primo comma e quell'ove necessario la forma indiretta di cui al quarto comma. Quindi dobbiamo mettere insieme un'altra volta pezzetti diversi, indicazioni diverse, prescrizioni diverse della stessa legge. Come si fa?
Sono cambiato.
No, no, bisogna interpretare, cioè trovare una lettura, un significato del giro di parole di cui al secondo comma che sia compatibile sia con l'interpretazione letterale che con l'interpretazione sistematica. Poi?
Cioè, in un senso all'analogo di prima.
È entrata nei ranghi allora. No, no, dai, diventa la cosa.
Nel senso, i tempi e le modalità è lo stesso tipo di discorso. Uno potrebbe dire che magari un genitore si spende i soldi per l'abbigliamento piuttosto che per l'abbonamento alla palestra annuale, eccetera. Esatto. Quindi non va a determinare, cioè, sempre sulla quantità ma sulla qualità. Cioè, in un senso, anche sulla quantità, perché una quantità è fissata in termini di diretto, di mantenimento diretto, però quella quota viene decisa.
Gestita relativamente a un certo tipo di impegno invece che a un altro. Per esempio, tutte e due, l'esempio che vi fece l'altra volta, vogliono vestire la bambina, ma è il giudice che decide dell'abbigliamento chi si occupa. E questo riguarda il mantenimento, la forma del mantenimento, la forma nel senso la distribuzione dei compiti di cura, ma non il fatto che debba esserci un compito di cura e non dei soldi che viaggiano, capito? Cioè la legge prevede prioritariamente, salvo accordi diversi, che ciascuno provveda a bisogno dei figli direttamente, ma in questo direttamente la parola affetta al giudice lo stesso, perché bisogna definire cosa fai, come ti occupi del figlio, a quale esigenza del figlio provvedi, e questo fa parte delle modalità e non della quantità. Allora, no, ci sono due tipi di obiezioni: ho capito ma non mi convince, la penso diversamente, oppure non ho capito come funziona il ragionamento, forse manca qualcosa. Allora, come?
O forse non ho capito, senz'altro, però non mi sembra così limitante il discorso di dire il giudice decide le modalità, non si contrappone per forza al discorso della cura, cioè non sta dicendo che il giudice non tiene conto del fatto che queste modalità debbano rispondere al criterio del fatto, cioè della cura.
Certo, genitoriale. No, diciamo la stessa cosa, stiamo dicendo la stessa cosa, cioè al quarto comma si dice, secondo l'interpretazione che do io, che qualcuno contesta, che la forma del mantenimento è quella diretta,
sì,
ossia non in soldi ma in compiti di cura che contengono degli obblighi economici, comprensibili obblighi economici. Qualcuno dice: non è vero, il giudice può decidere liberamente che tu non devi fare niente, ma devi dare dei soldi a quell'altro. Perché dice questo? Perché al secondo comma c'è scritto che il giudice determina la forma e la misura. Se determina la forma, evidentemente può dire diretta o indiretta. Risposta all'obiezione: no, la parola forma è intesa relativamente all'aspetto particolare di cui deve occuparsi il genitore A rispetto al genitore B, è sempre forma, no? Io devo sempre spendere il doppio di te, ma sotto quale voce? Pago l'affitto o pago gli studi? Pago l'abbigliamento o pago le attività sportive? Ma faccio viaggiare il figlio, capito? Tutte queste decisioni riguardano la forma del mantenimento, non la misura.
Sì.
Perché io devo sempre spendere 1.000 euro, ma sotto quale voce? Ecco, quindi che questa lettura mi giustifica sia la presenza della parola forma al secondo comma, sia la prescrizione del quarto comma che mi dice che la forma è quella diretta.
Sì. Questo discorso della forma non si oppone però al discorso dell'assegno, no?
Sì. Perché se la forma è quella diretta, l'assegno va a sparire, o tendenzialmente a sparire, salvo che sia necessario per motivi perequativi. tanto oggi ci lavoriamo, oggi nel senso di dire stamattina o stasera, non lo so, perché poi io perdo il senso del tempo con voi, sì, diciamo, fra una mezz'oretta si chiude grosso modo.
Perché a me sembra che si operi in questo senso, che tutto debba essere diviso, è giusto così, spese sportive,
tutto diviso a metà,
tutto a metà, le cosiddette spese straordinarie.
C'ha dei vantaggi questo sistema.
Dividi tutto a metà, spese sportive, spese della retta scolastica, spese dentistiche, ora a prescindere dal fatto che uno dei due coniugi possa non avere un reddito, però quello che è giusto è che si divida a metà.
Io penso di no. Dico perché penso, poi però, sono opinabile, ci vedo un vantaggio, che è la partecipazione sicura tutte le volte a qualunque cosa, cioè il coinvolgimento completo. Ci vedo però degli inconvenienti pratici non piccoli, perché al modello che tu proponi manca una componente che è quella più importante secondo me, che è il potere decisionale. Cioè un conto è si è comprato questa cosa, un conto è chi l'ha scelta, capito? Cioè quando due non vanno d'accordo, non vivono insieme e non vanno d'accordo,
parlo di spese dopo la mensa a scuola, cioè
quello è un altro discorso, pagare, ma io prendo l'abbigliamento, scusami, io l'abbigliamento,
no, lì no, lì va bene l'assegno secondo me, così si risolvono tutti i problemi.
No, veramente,
nel senso che se i bimbi vengono, nel senso che se i bimbi sono collocati con la madre, è chiaro che il padre deve contribuire, i bimbi mangiano, si vestono, una parte la devi dare. Chiaro che poi sarà la mamma a decidere se prendere il jeans blu o nero, se al papà non piace, lì poi ci sta il buon senso di dire vabbè la prossima volta glielo prendo.
Scusa, mi pare che quella cosa mi diverte da morire, perché per me la parola opposizione
no,
è, per sono... quello, è per quello che fra due mesi andremo a votare.
No, non sono all'opposizione, perché no, condivido tanti suoi pensieri.
No, ma lo so, ma io ci scherzo, a me piace anche scherzare. Però sono le parole, le ragioni per cui io mi sono opposto sono proprio queste.
Sembra che sono l'opposizione, no?
No, nel senso, su questo, sotto questo,
le competenze,
ma no, sotto questo profilo, è la soluzione antica questa, no? Cioè c'è un genitore che dice ci penso io, dammi soldi, questa è l'indicazione della partecipazione.
Io la vedo nei termini del fatto che staccandosi dalla legge, parliamo di riferimenti legislativi.
Anche io parlo della cioè, la legge è conseguenza delle esigenze di vita.
Parlo di ci sono dei figli,
sì.
Due persone, due coniugi che si separano.
Sì.
Quello che dovrebbe contare è che per i figli si conservi l'unità della famiglia, anche se tra i due coniugi il legame si è rotto. Perché questo avvenga, è chiaro che ci deve essere il buon senso da ambo le parti. Se qualcuno ha rancore, ci lavora sopra. Non è che possiamo giustificare le sofferenze che le non vengono. Dove c'è buon senso? Ci deve essere una legge che posso dire cerchi di risolvere i problemi considerando, partendo dal fatto che i genitori devono avere buon senso. Cioè non si può dire no, i genitori litigano, hanno rancore.
Scusami, allora, no. mi fermo qua perché io sono in parte d'accordo, ma io sono un po' realistico anche. Allora io dico una cosa, una legge si scrive, questo è molto importante, hai toccato una cosa importante, una legge si scrive nell'ipotesi non negativa, sono d'accordo con te, però nello stesso tempo deve prevedere anche la possibilità di cattivo comportamento, cioè non metterei mai delle regole per cui dice siccome ci sono i furti nei supermercati, tutti quelli che entrano al supermercato all'uscita vengono perquisiti per vedere che non hanno preso un sacchetto di caramelle senza pagare. Questo non è assurdo, no? La legge prevede, scritta per il comportamento virtuoso, e prevede le sanzioni per il comportamento evasivo, però questo deve essere. Allora, però è anche vero che con questa premessa io non posso appunto ignorare che ci sia una fattispecie, come dire, di non, cioè non posso giocare sulla bontà, perché se io giocassi sulla bontà, per esempio sulla disponibilità del cittadino in positivo, direi non ci sono i controlli, c'è anche ci pensa il cittadino, prevede. Oppure la tassazione, metto una cassetta fuori, la gente ci mette i soldi, non esisterebbe più nessuna forma né di prevenzione né di controllo né di sanzione, non è così, cioè bisogna anche regolarsi in modo che sia a monte una previsione equa. Cioè non posso dire tanto i genitori sono intelligenti e la madre permetterà al padre di fare la sua parte. Il giudice deve dire io ti do una parte anche a te, i compiti di cura diversi devono essere assegnati dal giudice, non dire tanto l'affidatario o il collocatario ci penserà lui a far vedere il figlio, devo dare i giorni del contatto, capito?
Sono d'accordissimo.
Devo scrivere.
Il discorso della previsione equa, perché altrimenti non si andrebbe a calcolare la possibilità.
Posso di contare sulla disponibilità spontanea? Perché questa molto spesso non c'è.
Il mio ragionamento era da un'altra parte, io questo lo condivido, perché altrimenti non ci sarebbe tutela, visto che nella maggior parte dei casi il buon senso ce n'è poco.
Esatto.
E siamo d'accordo.
Sì.
Quello che dicevo io è che forse evidentemente non è il punto di partenza che non è. Cioè io sono a favore del fatto che i figli fino a una certa età vengano collocati fisicamente presso un genitore, perché penso che questo non influisca sulla bigenitorialità, cioè il rapporto equilibrato si può mantenere lo stesso, soltanto che nel frattempo si tutela quel bisogno naturale, secondo me, che i figli hanno di conservare la propria quotidianità, la casa, la scuola, che avrebbero se la famiglia non si fosse disunita. Non so come dire.
Ho capito benissimo. Questi sono i vantaggi. È il discorso di Creperieri. Mi piacerebbe a lei dormire in cambiare letto tutte le notti.
Esatto. Quindi partendo da questo, due genitori che si separano, è chiaro che vengono affidati alla madre, affidati, collocati presso la madre.
Sì.
Il padre, non vogliamo usare il termine diritto di visita perché realmente è retro e prevede tutto un discorso che è contrario rispetto all'affidamento condiviso, però vengono assegnati dei giorni,
avrà dei contatti.
Che poi se hanno buon senso possono andare anche al di là di quello stabilito in una sentenza di separazione. È chiaro che nel momento in cui ha dei contatti e sti figli però mangiano, si vestono in casa, dove c'è la madre, o mettiamo anche il padre, cioè io credo che sia normale e dignitoso che un padre dica aspetta, non c'entri tu, ma io devo contribuire perché i miei figli mangiano tutti i giorni.
Tutta cosa l'abbiamo già fatto ieri.
Non so.
L'abbiamo già fatto ieri. Per me il discorso è, diciamo, sono d'accordo nella contestazione a priori che mi sembra ovvia, che potendo, ma quelle cose dice,
certo,
se ti dà una bacchettata in testa, se ti preferisci vincere a tutto calcio o prendere una legnata in testa, la domanda e poi la risposta è ovvia, cioè il problema è diverso, è il problema del male minore. A Rai 1 Crepelli disse proprio questo, ma le piacerebbe a lei cambiare letto tutte le notti? Tutta questa lagna così mi piace. Io gli risposi, ma lei accetterebbe l'idea, guarda con favore, farebbe piacere di mangiarsi un uccello marino vivo o diciamo semi-morto con tutte le penne? E la risposta sarebbe no, no? Però Fogel si è salvato la vita, perché lei dimentica il contesto. Questa fu la mia risposta. Il contesto è quello di una famiglia separata, dove le case sono due, i genitori sono due, e ognuno sta in una casa diversa, ma il paragone non ve lo può fare. Se uno potendo fare a meno di fare una cosa antipatica non ne farebbe volentieri, cioè ne farebbe volentieri a meno. Qual è la contropartita? Questo è il discorso. Se la contropartita è la riduzione di un rapporto a livelli tali che Marzia Barbagli, bolognese, perché questo l'ho detto in un'intervista al Carlino che esce mercoledì, e si riduce in condizioni tali che dopo 2 anni il genitore neanche fa una telefonata perché hai ammazzato un rapporto, allora io dico che gli inconvenienti legati a una frequentazione di due case sono meno gravi, meno pesanti della perdita di un genitore. È una valutazione mia condivisa dal CNOP, Consiglio Nazionale degli Psicologi, quindi non sono da solo, a ritenere che un male minore la instabilità logistica rispetto alla instabilità affettiva. l'equilibrio psicologico del minore è più importante del disagio di dormire un po' qua, un po' là, che nessuno nega. È pacifico che al bambino fa piacere fare i compiti sempre alla stessa stanza, non dimenticarsi i libri e i quaderni, non perdere tempo a cambiare casa. È pacifico. Si tratta di fare un bilancio e fare il conto. Ci possono essere situazioni, io non sono in disaccordo totale con te, io ti dico, ci possono essere situazioni in cui si riesce a contemperare due cose. Il primo esempio di equilibrio, sai da chi l'ho avuto? Da un mio amico, il quale, quando io cominciai a scrivere questa legge, mi disse, ma lo sai che i miei genitori hanno realizzato il condiviso quando io ero piccolo? Perché io dormivo sempre da mia madre, ma facevo i compiti tutti i pomeriggi da mio padre. Finiti di fare i compiti, andavo di là e cenavo e dormivo con la mamma. Quindi avevo una stabilità di riferimenti e nello stesso tempo vedevo tutti e due i miei genitori tutti i giorni.
Però vicino a casa.
Ma questo
è quello che dicevo io.
Ma questo non è sì, aspetta. Ma questo non è realizzabile sempre. Quindi la migliore soluzione non è una soluzione specifica dettagliata, il dettaglio si fa caso per caso. Però il principio è che non possiamo dimenticare che priorità, secondo me, chiaramente questo non è una legge, è una valutazione soggettiva. Secondo me è prioritario il mantenimento di rapporti, i diritti del minore, dai, di cui al primo comma, è prioritario che il minore abbia un rapporto equilibrato e continuativo con tutti i genitori e riceva cura, e la metta al primo posto, educazione e istruzione da entrambi. Se mi levi i compiti di cura e mi dici che della cura si occupa un genitore solo, io non sono d'accordo e lo trovo anche illegale, capito?
Scusa, mi sembra che questo accada.
Sì, che ecco.
Sì.
Come?
No, le ho chiesto una cosa.
Se erano vicine le case, cioè comunque di questi due genitori.
Sì, nell'esempio del bambino di prima che faceva i compiti da una parte.
No, pigliava il tram, pigliava l'auto.
Sì, però sì, nella stessa città.
Sì, no? Sì,
sono
sì,
200 certo, km.
Certo. Sì, sì. Capito? Cioè, io dico, aggiustiamo le cose caso per caso. Però qual è il criterio guida? Questo è il punto. Il criterio guida è la stabilità logistica? No, dico io. Il criterio guida è la stabilità della relazione, il diritto del minore a questo equilibrio nei rapporti e a ricevere cura. Devo dare compiti di cura. Quindi va benissimo che la madre gli dia da mangiare tutti i giorni. Però bisognerà che il padre dica allora perché io mi occupo di A, B, C, D. Se no, non ci siamo. Se la madre pensa all'abbigliamento, ai compiti, all'alimentazione e all'accompagnarli in piscina e al nuoto, abbiamo chiuso, quell'altro paga e basta. Questa è la fine dell'educazione, la fine del rapporto, della sostanza del rapporto, capito?
Anche perché tra l'altro molto spesso subentrano i nonni, molto spesso quando succede una roba del genere, dopo subentrano i nonni e il padre sparisce.
Certo. Ma sparisce anche la madre spesso, perché la madre ci la dà la nonna al bambino spesso.
Sì, sì.
Allora, per esperienza, io credo che la maggior parte delle famiglie, io per esperienza al momento sto in una libreria, però sono operatrice culturale, per cui organizzo anche attività all'interno della libreria.
Quindi sono un'esperienza.
No, io parlo come esperienza, come conoscendo altre
famiglie. Ah, ho capito, no, pensavo all'attività professionale.
No, anche avendo a che fare professionalmente, però delle famiglie normalmente sono le mamme molto spesso.
Sì,
perché accompagnano i figli a fare le varie attività
non separate. Perfetto.
E accompagnano dai medici da tutte le parti, per lo male.
Sì.
Allora, nel caso in cui poi subentri questa situazione, il padre non l'ha fatto, per quello che so io, sì, c'è un po' di lasciar fare alle donne piuttosto che, però molto spesso è perché gli uomini sono impegnati lavorativamente, hanno dei lavori di un certo tipo e quindi anche a livello di tempi. Che fa l'uomo a quel punto quando i due si separano? Deve cambiare stile di vita? Cioè, perché se
di sicuro lo cambia. A parte la regressione tornando ai propri genitori, che è una cosa possibilmente da evitare. A parte il fatto.
No, il fatto del dover dedicare, cioè se è necessario dedicare perché sarebbe giusto farlo sempre, no?
Perfetto.
Però,
io condivido la domanda e anche l'approccio alla risposta, cioè alla domanda deve cambiare il proprio stile di vita? Sì. Ma anche la madre.
che la madre. Cioè, io faccio sempre questa domanda, mi capita ricorrentemente di averla, e dico sempre: c'era prima della separazione una divisione dei compiti, c'erano certe cose che riguardavano tutti, ma le faceva solo la madre, c'erano certe cose che riguardavano tutti, ma le faceva solo il padre. Dopo la separazione, il padre deve imparare, se non lo sapeva fare, a svolgere dei compiti che prima non aveva. Ma anche la madre, no, io dico come dovrebbe funzionare, anche la madre dovrebbe cominciare a fare cose di cui prima non si occupava. Io per esempio la riunione di condominio, la revisione della macchina, i conteggi, la dichiarazione dei redditi, il commercialista, cioè, ci sono mamme che non vanno, non tutte sono per fortuna residuali, che non hanno mai fatto una raccomandata alla posta, perché tutte le cose sono d'accordo, sono residuali, però anche dire che un padre ci vuole una donna per fare un piatto caldo fa parte di una cultura del passato, francamente, ecco. Però io vi posso dire una cosa, parlando del mio matrimonio, che non è di ieri, una roba vecchia, io mi ricordo che tutte le volte che, perché ancora c'è l'abitudine che da mangiare lo faceva inizialmente, lo faceva la donna, io scherzavo sul fatto che non riuscivo ad avere un uovo al tegamino intero, perché o lo rompeva nel buttarlo dentro, o lo rompeva nel cuocerlo, o quando arrivava sano, faceva, oggi è sano, nel metterlo nel piatto, lo rompeva, non riusciva a mangiarlo al vedendolo, perché non sa fare un uovo al tegamino. Ed era, poi è diventata una volta bravissima, perché le cose si imparano, ragazzi. Dio mio, non c'è la fine, non è la fine del mondo, le cose si imparano. Quindi, senza citare Dustin Hoffman, che cambia lavoro e si mette a fare quello che non ha fatto mai, ma certamente è perfettamente vero che se metti al primo posto il rapporto con la famiglia, ti adatti a svolgere dei compiti mai fatti prima, a modificare i tuoi orari e i tuoi impegni in modo prima non previsto. Questa è la naturale evoluzione, diciamo pure la contropartita, ma per certi aspetti anche il vantaggio, cioè ti scopri delle capacità e degli interessi di tipo genitoriale, per esempio, che prima non avevi perché eri sostituito dall'altro genitore. Io vi parlo in questo momento della reazione costruttiva e positiva. Poi c'è il lavativo, c'è, scusate il termine, lo stronzo, o c'è la donna superficiale, perché ci sono anche questi esempi, che non è in grado, che caso che ho a Firenze di un idraulico che ha i figli con sé, che prima erano con la madre, poi perché sono arrivato a stare con lui? Perché sistematicamente la madre glieli portava. Dopo tre giorni, guarda, non li reggo più, pensaci tu, e gli scappava da fine, ci hanno affidato a lui, che non faceva che riportarli, perché non era capace di guardarli, di educarli, di custodirli, di disciplinarli. Quelli si scatenavano, non se no era la sensazione del pozzo fermo, della guida, dell'indicazione. Per dire, no? Ma questo non importa. Io dico, noi ci dobbiamo ispirare a dei principi sani. Poi ci sarà il caso per caso dove, per esempio, per dire alla domanda sua rispondere, le soluzioni sono tante. Non c'è un modello solo. C'è il modello, c'è il gruppo familiare a cui va bene il modello alternato. Alternata a settimane intere, così c'è meno sballottamento. Una cosa che dissi già l'altra volta, potete fare i conti sulle dita di quante oscillazioni ci sono con un modello monogenitoriale in cui c'è la casa di riferimento, il genitore di riferimento, il fine settimana corto, e poi ci sono i due pomeriggi, ma i pomeriggi comportano spostamenti, zainetto, libri, eccetera. Fate il conto, fa 5. Se gli date il settimana alternate fa 1, se gli date il fine settimana lungo e un pomeriggio fa 3. Pomeriggio col pernottamento fa 3. Quindi perché dire, però se fate il conto sulla settimana fa 7 pari, alla fine. Cioè ci sono delle cose, dei no, che sono stupidi, perché non corrispondono nemmeno alle intenzioni di chi propone quel modello. Vedo. Allora, invece che essere rigidi nell'elaborare le soluzioni, cerchiamo di avere un po' di fantasia, di articolarle. Si può avere una relativa stabilità, il massimo della stabilità, così vado subito a una delle cose più discusse in questo momento, è il modello del nido. Il modello del nido, il figlio non ci può mai, perché il figlio sta nella casa familiare, che viene attribuita al figlio. Ci sono i genitori che si alternano. L'ultimo caso che mi è capitato di questo tipo mi è capitato con pianti estremi dei genitori che hanno detto ci siamo dovuti ribellare al giudice, perché il giudice non ha fatto altro che cercare di convincersi prima e di imporre poi la sua visione del problema. Secondo il giudice la cosa era una pazzia, perché noi adulti, cioè non si preoccupava evidentemente del minore che ci aveva portato a quella soluzione, che stavamo già praticando da 2 anni e funzionava benissimo. Io non la raccomanderei a tutti, ma quelli erano stati capaci, perché no? Non gliela volevo omologare. Il modello per cui i genitori si muovono di settimana in settimana, non mi ricordo a loro che scadenza avevano, e i figli rimangono sempre lì in quella casa lì.
I genitori
si alternano settimanalmente, no? E i figli stanno sempre nella stessa casa, che è la casa familiare. Il giudice gliel'ha bocciata, loro hanno disobbedito al giudice alla fine. Hanno fatto continuare a fare come facevano prima alla faccia del giudice. Che cosa rischiosa, perché nel momento in cui uno dei due cambia idea, l'avvocato gli dice adesso facciamo qui, facciamo là. Voglio dire, questo capito non si può. Ma questo per dire come i modelli se ne possono inventare quanti se ne vuole. La cosa importante è rispettare i principi. Ecco perché bisogna avere chiari i principi. Però secondo me i principi stanno al primo comma. Il diritto del minore, riconosciuto da tutti come sano, avere un rapporto equilibrato e continuativo, a ricevere cura, sottolineo 4 volte, educazione e istruzione, che non può realizzare se un genitore lo accantoni.
Però questa soluzione, che insomma c'è stato l'impegno da parte dei genitori ad attuarla, sì. Però dovendo essere un giudice che è al di sopra delle parti, non può avere una visione prospettica, per cui può immaginare che uno dei due, se non tutti e due, prima o poi si rifanno una vita, e quindi poi dopo che ci sta quello dell'altra casa, che fa? Aspetta, come funziona?
Tu hai detto esattamente quello che lui ha detto a loro. Lui ha detto proprio questo, gli ha rammentato i partner. Io sono più maligno e dico i partner esistono anche quando non sono conviventi morossorio. Quindi la tua ragazza dove la fai dormire? Nel lettone? Capito? Dove poi entra quell'altro? È un po', diciamo, un macello, diciamo così. Oppure accetta di vederti solo quando nella casa familiare ci sta l'altro genitore, quindi solo quando c'è per conto vostro, quindi la vedi a settimane alterne, è una cosa che francamente è un po'. Però questo non è un problema del giudice. Se loro sanno fatto voto di castità, oppure se loro sanno hanno dei.
Però il giudice non deve tutelare il bene del minore nel momento in cui loro, per mettiamo 5 anni, decidono che fanno il voto di castità, e questi per 5 anni vanno avanti. Poi un giorno all'improvviso tutti e due si risvegliano gli ormoni, sì. E poi dopo i figli che fanno.
Tempesta ormonale. No.
Gli cambia l'organizzazione, no. della familiare, e loro non lo vivono male poi.
Aspettate un attimo. Io non lo vedo questo problema, è una ragione tecnica, io faccio cercare in tecnica, faccio lo psicologo, lo sociologo. Tutto ciò che viene deciso va rebus sic stantibus. Allora io potrei dire, ah ma signora, ma se lei fa un figlio con un altro uomo, lei è ancora giovane, c'ha un figlio solo, se ne vuole una. Vabbè, quello lo vedremo dopo, perché le cose cambiano. Ci adattiamo alla nuova situazione, per esempio. Esempio, non lo evito l'esempio fatto. Uno dei due o tutti e due si riaccompagna, vabbè, perché quando si riaccompagnano adesso non facciamo entrare il convivente nella casa del bambino, il bambino non si ritrova magari la nuova compagna con i figli del precedente matrimonio messi a dormire in camera sua? No, non gli scegliamo questo noi. Adesso sono l'enfasi come se non fosse a parlare con te ma con un interlocutore cattivo. Va bene, gli direi così, tutto arrabbiato, gli direi, ma perché non glielo mettete che gioca con i suoi giocattoli, gli tocchicchia tutte le cose, il suo computer, se è più grandicello di mettere le mani, non pretendiamo che il bambino faccia questo. Allora che è una violenza dire che perlomeno 3 o 4 anni è stato per i fattacci suoi, si è abituata alla nuova situazione. Abbiamo, come dire, raccordato la situazione della famiglia unita con la famiglia separata, e se invece di aversi terzi scomodi, averseli a 10 anni, ce l'ha a 14, meglio, che a 14 già c'ha voglia di andarsene via per i fatti suoi, è più vicino a una soluzione autonoma. Io risponderei così. visto che se riteniamo che per quella situazione la soluzione più idonea sia il modello del nido, intanto adottiamo questo, o si sta a vedere. Cioè io trovo, ma poi soprattutto è il famoso discorso dello Stato etico, il funzionario è il rappresentante dello Stato, che lo Stato voglia dettare ai cittadini come devono organizzare la propria vita, non mi va proprio giù. Questo è un limite mio, eh? È un limite mio, io lo riconosco. Forse è bene che lo Stato bacchetti, prescriva, io non so, io penso che nel privato, a me, cioè quando io ho un figlio che di recente mi ha detto che si vuole sposare con la sua compagna e poi mi fa: non ti vedo, pensavo che avresti accolto la notizia con gioia, non vedo la gioia. Io non sapevo più che dire, perché voglio dire, no, sai, perché la decisione, sai, mi fa piacere, che vuol dire che il legame è solido, che state bene insieme. Magari, ecco, l'idea che fate entrare lo Stato a decidere cosa dovete fare voi non mi sembra geniale. Insomma, lui può essere messa a ridere, sa come la pensa. Io, per me il matrimonio è un sacramento, è la piena validità religioso. Ma se tu mi dici che non vuoi fare il matrimonio religioso e vuoi solo andare al comune a far tentare l'ufficiale giudiziario, per l'amor di Dio.
Ma non è che non vengono riconosciuti i diritti, diciamo che.
Questo io potrei farti una lezione di 8 ore su questa cosa. Diritti si tutelano benissimo lo stesso. Non stiamo a parlare sempre delle schianto, perché tutte le volte che io dico che, no, che c'è la stessa cosa e poi aggiungo le stesse cose con gli accordi prematrimoniali, con tutto quello, una quantità di diritti, a parte che si può lottare per il fax, no? Andare per trovare, ma anche senza quella, tranne le schianto. Ma perché se io voglio che dopo morto mi tocca nel fegato, non c'è nessuno che lo decide. Sentite, io tocco ferro, io proprio alle schianto dobbiamo pensare, c'è tante cose prima che succedono, insomma. No, io lo so, poi vogliamo schiantarci. Cioè, voglio dire, negli ospedali ormai è tranquillo che a visitare il paziente anche in rianimazione ci vanno i compagni. Non è che c'è necessaria una fede al dito per poter visitare un malato, non è vero? No? Voi trovate, pensate che ci sia difficoltà per fare la notte a un operato perché non siete coniugati?
No, no.
Non è vero, ci va chiunque.
Dipende dall'infermiera.
Dipende
dall'infermiera.
Dalla caposala. E un tempo nella clinica Suor Celeste convenzionata con la muta, quella del dottor Terzilli, non so se vi ricordate, era la suora, la terribile suora Camosala. Film magistrale, tutte e due.
Andiamo a pranzo?
Ah, è perché ci siamo sentito un clic-clic di cartello, rumore di movimento di massa, sì, via, metti via. Sentite, ma si lascia tutto qui.
Sì,
vero?
Sì, ho le chiavi.
Se non avete fame vi porto un
cane. No, no.
Se non avete fame.
Abbiamo fame.
Da qui devo andare a fratello. Così? Se l'ho messo.